delle menzogne o della menzogna, ma in realtà, come vedrete, questo nome dovrebbe essere declinato al plurale, perché la menzogna, ci sono molti tipi diversi di bugie o di menzogne, e l'inganno sono cose molto simili, ma si può fare distinzione. Perché mentire e cercare di ingannare il prossimo è un peccato che sicuramente è commesso da tutti coloro che non sono dei cristiani, non sono nati di nuovo, non sono dei credenti autentici, ma purtroppo è stato commesso ed è commesso anche a volte da cristiani o da persone che hanno lo Spirito Santo, persone che sono nate di nuovo. La Bibbia racconta di molte persone delle quali noi abbiamo un grande rispetto e che non abbiamo alcun dubbio che siano stati uomini e donne di fede, che in certe occasioni della loro vita hanno mentito. Credo che tutti quanti sappiamo delle bugie che ha detto Abramo, Aronne, Giacobbe, Davide e perfino l'apostolo Pietro, e non solo lui tra gli apostoli. Quindi queste persone tutte quante in certe occasioni si sono ritrovate ad essere sotto pressione, e sotto pressione non sono stati capaci di dire la verità, di comportarsi in modo che non fosse ipocrita o che non cercasse di ingannare il prossimo. Perché noi mentiamo? Perché il nostro cuore, il cuore dell'uomo, è, come dice Geremia, il Signore nel libro del profeta Geremia, è ingannevole più di ogni altra cosa. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa ed è insanabilmente maligno, chi lo conoscerà? Quindi è un problema che ha a che fare con la nostra natura umana, gli empi che sono sviati fin dal cuore, dal grembo materno, i bugiardi sono traviati fin dalla nascita, dice Davide nel Salmo 58. E l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice: tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato, e come è scritto: non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno, la loro gola è un sepolcro aperto, e con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. Qui viene descritta la condizione di ogni persona che non è stata rigenerata. Se qualcuno dicesse: io non ho mai mentito, questa sarebbe la più grande menzogna, e sarebbe sicuramente la mancanza di comprensione di che cosa significa mentire, di che cos'è la menzogna, che è la trasgressione o la mancanza di conformità al nono comandamento, che è non attestare il falso contro il tuo prossimo. Nel catechismo minore di Westminster, la versione battista che noi abbiamo, ci sono due domande, la 80 e l'81esima, la 80esima e l'81esima, che dicono: il nono comandamento ci richiede di attestare sempre la verità, di promuoverla nelle relazioni interpersonali, come anche la buona reputazione nostra e degli altri, specialmente quando siamo chiamati a rendere la nostra testimonianza, e proibisce ogni cosa che nuoce alla verità ed è ingiurioso alla buona reputazione nostra e degli altri. Quindi non solo non dire menzogne, ma anche promuovere la verità. Lo vedremo. Ora, il punto è che inganno e menzogna sono estremamente comuni e Dio odia l'inganno e la menzogna. Questo è chiaro ed è affermato in modo inequivocabile nel libro dei Proverbi. Per esempio, Proverbi 12 al versetto 22: le labbra bugiarde sono un abominio per il Signore. Le labbra bugiarde sono un abominio per il Signore. Questo ovviamente si menziona, no, una parte del corpo per intendere tutto quanto l'essere delle persone che mentono, perché non sono, quando si mente, non sono solo le labbra ad essere bugiardi, è un cuore bugiardo, è una lingua bugiarda, è una mente bugiarda. Gesù ha detto che quello che esce dalla bocca è ciò di cui abbonda nel cuore. E il punto è che ci sono vari stili di menzogna, ma l'inganno che cos'è? L'inganno può essere definito come la deliberata comunicazione di qualcosa che si sa che perfettamente che non è vero. Dire qualcosa con l'intento di ingannare, fuorviare, far credere qualcosa di diverso da ciò che è accaduto davvero. Cioè, noi sappiamo che cosa è realmente accaduto, però manipoliamo la realtà. Oppure ingannare qualcuno significa indurlo a credere qualcosa, che qualcosa sia vero, senza informarlo che così non è. Ci sono inganni che sono accettati da tutti, per esempio, che so, quando noi vediamo un attore che recita una parte, noi sappiamo che quell'attore sta fingendo di essere qualcun altro e noi siamo d'accordo che sia così, tant'è vero che a volte ci commuoviamo perfino davanti al suo, tra virgolette, inganno, ma questa è una convenzione, certamente non è una menzogna. Oppure quando andiamo a vedere lo spettacolo di un illusionista, sappiamo bene che lui ci sta ingannando perché ci fa credere qualcosa che in realtà non sta accadendo. Vi sarà capitato di vedere quelli che dividono in due le donne, no? Mettono una signorina dentro una specie di scatola e poi con una sega o qualunque altro strumento dividono in due. Noi sappiamo che quello in realtà non sta avvenendo, però ci fa piacere, ci domandiamo: ma come l'ha fatto, come è successo? Ma qua è una questione molto più seria. Si parla di vari tipi di inganno e di menzogna, e ce ne sono nella scrittura di ogni genere. Io mi sto riferendo, la gran parte delle cose che vi dico sono tratte da un opuscolo che è stato scritto dal fratello Lupriolo, dal consulente Lupriolo, e lui dice in questo opuscolo che ci sono nella scrittura, si possono identificare almeno due dozzine di tipi diversi di menzogne, tipi diversi di inganni, e ne menziona alcuni e ce li fa notare nella scrittura. Per esempio, se noi cominciamo a leggere in Genesi capitolo 3, noi troviamo che il padre della menzogna, il primo bugiardo, il diavolo, che si presenta agli esseri umani creati da Dio, Adamo ed Eva, sotto forma di un serpente o utilizzando un serpente parlante, dice così: il serpente era il più astuto di tutti gli animali, leggo da Genesi 3, dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna, ecco qui la contraddizione della verità, questa è la menzogna: no, voi non morirete affatto. Dio dice una cosa, la realtà dei fatti è che Dio aveva detto qualcosa, e il serpente, il bugiardo, dice qualcosa di esattamente opposto e contrario. No, non è vero. Quando si dice no alla verità, quella è una menzogna. E questo è un tipo di menzogna. Poi ci sono altre menzogne che sono più sottili. Questa è relativamente facile da identificare, soprattutto per chi conosce la verità. Ma ce ne sono altre che sono più sottili. Una di queste è i discorsi che fanno delle insinuazioni. Il diavolo ha fatto anche questo. Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Cosa sta insinuando qui Satana? Che il divieto di mangiare il frutto è perché Dio è malvagio, non è buono. Lui vi sta privando di una benedizione. Quindi far credere qualcosa intorno a una persona che non è, è una insinuazione, è seminare il dubbio e cercare di fare apparire qualcuno o qualcosa ciò che non è. Anche questa è un'altra forma di menzogna. L'occultamento, anche questa è una menzogna. È la tecnica utilizzata dai pescatori per prendere i pesci. Lo strumento che afferrerà il pesce, l'amo, viene nascosto da un'esca. Il pesce ignaro va a mangiare l'esca e trova l'amo. E questo, diciamo, è uno ancora il modo in cui il diavolo cercò di riuscì in realtà, ma tentò Adamo ed Eva e poi riuscì nella sua tentazione, perché quale esca ha messo? Voi i vostri occhi si apriranno, avrete conoscenza del bene e del male e diventerete come Dio, no? Questa era una bella esca. In realtà però c'era mescolata verità e menzogna, perché non diventarono come Dio, ma ebbero cognizione per esperienza del bene e del male, ma tutta questa illuminazione, invece di portare beneficio, gli fece ingoiare l'amo che lì distrusse, che li uccise. In Genesi 3 vediamo un'altra menzogna, per esempio quella che viene chiamata, con un modo di dire in italiano, lo scaricabarile, quando Dio andò ad Adamo e gli disse: ma chi vi ha mostrati voi che siete nudi? E Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Versetto 11 del capitolo 3: hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? Ora Dio sapeva perfettamente quello che Adamo ed Eva avevano fatto. Cosa stava richiedendo Dio da Adamo? Una confessione, no? Ma invece di confessare, Adamo preferì mentire. Come mentì? Disse: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto. Ora, è vero che era stata dalla donna a dargli del frutto, ma lui stava mentendo perché stava spostando parte della propria responsabilità, che era grandissima, perché Dio aveva parlato ad Adamo, non ad Eva. Eva aveva ricevuto le parole di Dio da Adamo, lui era il depositario della rivelazione. E lui era il capo, e lui avrebbe dovuto guidare tutto il processo, lui avrebbe dovuto fermare il processo di tentazione, ma non lo fece. E quindi spostò la responsabilità, non si assunse la responsabilità. Anche questa è una menzogna. Lo scaricabarile, quando noi, invece di assumerci delle responsabilità, di dire sì, ho fatto questo, ho detto questo, cominciamo a scusarci, dicendo sì, l'ho fatto perché mi trovavo in compagnia di Tizio, perché mi trovavo in compagnia di Caio, perché questo mi ha detto di fare così, perché quella mi ha tentato, perché quello mi ha offerto. No, noi, questo è mentire, anche questo è mentire, sminuire la propria responsabilità. Se andiamo più avanti, sempre nella Genesi, c'è un'altra menzogna che è molto diffusa, ed è la menzogna del non so, non lo so. Vi ricordate chi lo disse, chi rispose per primo a questo, in questo modo, fu proprio Caino, quando, dopo aver ucciso il fratello, Dio gli chiese: ma tuo fratello dov'è? Lui sapeva perfettamente dov'era, perché l'aveva lasciato morto sulla terra, ma la sua risposta fu Genesi 4:9: non lo so, sono forse io il guardiano di mio fratello. Quindi, per evitare di dare una risposta diretta, una confessione, ancora in questo caso Dio stava chiedendo a Caino una confessione, non è che Dio non sapesse dove si trovasse Abele, ma invece di scegliere la via dell'umiliazione, della riconoscere davvero qual era il proprio peccato, si preferì Caino dire una menzogna: non lo so, non lo so. Questo è un modo anche per tirarsi fuori dai guai. Lo fece anche Rab. Sulle menzogne di Rab c'è una grande discussione, perché qualcuno dice: no, quelle furono le menzogne fatte a fin di bene, insomma, in realtà furono per fede fatte per fede. Ci sarebbe tanto da discutere. Diciamo che lì si trattava di uno scenario di guerra, ma diciamo anche che Rab mentì per proteggere se stessa, no, perché per non fare una brutta fine. Ma a parte questo, a Rab, anche questa, lei dice: dove sono andati quegli uomini? Non lo so, lo sapeva perfettamente, ovviamente, ma io gli sto semplicemente dicendo delle persone che hanno risposto in questo modo. Ma c'è un'altra occasione in cui noi vediamo l'inclinazione di molti che si trovano in imbarazzo davanti a una realtà e nascondono di dire quello che pensano usando la menzogna del non lo so. Un'altra variante di questo è: non me lo ricordo, non c'ero, magari ero distratto. Ma questo è per esempio quello che è accaduto quando chiesero a Gesù se lui fosse il Messia. Matteo 21, vi ricordate, Gesù, dal versetto 23 al versetto 27: quando giunse nel tempio, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui mentre egli insegnava e gli chiesero: con quale autorità fai tu queste cose? Chi ti ha dato questa autorità? In pratica gli stanno dicendo: ma tu sei colui che deve venire, insomma. E Gesù rispose loro: anch'io vi farò una domanda, se voi mi rispondete vi dirò anch'io con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Ed essi ragionavano tra di loro: se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché dunque non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, temiamo la folla, perché tutti ritengono Giovanni un profeta. Soluzione: non lo sappiamo. Capite? Cioè, non è che non lo sapevano. Loro avrebbero, se fossero stati sinceri, avrebbero avuto di che rispondere, ma rispondono in questo modo per tirarsi fuori dai guai. Anche questo è mentire. Davanti a una situazione imbarazzante, questo è uno degli atteggiamenti che si può scegliere: fare finta di niente, fare buon viso a cattiva sorte, fare scenate per distrarre. Adesso lo vediamo, questo, vari tipi di... ma evitare di essere leali, di dire la verità, di comportarsi coerentemente con quello che si è, con quello che si pensa. La bugia del non so, la bugia dell'assumersi degli impegni senza avere alcuna intenzione di assolverli. Proverbi capitolo 25 si parla di quei fanfaroni che dicono sì, io lo faccio, farò questo, faccio quello, io dono, io qua, preassumono degli impegni. 25,14 dice nuvole e vento ma senza pioggia, ecco l'uomo che si vanta falsamente della sua liberalità. Io darò, io farò, poi però non fa niente. E in realtà ci sono molte persone che fanno in questo modo, fanno davanti agli uomini, si mostrano, prendono degli impegni, però non hanno assolutamente intenzione, o hanno imparato che è un modo per evitare i problemi. Che so, una moglie dice al marito: senti, ci sarebbe questo servizio da fare. Sì, sì, lo faccio domani. Oppure, non lo so, si è rotta questa cosa a casa, si deve aggiustare. Sì, va bene, sabato che non lavoro lo sistema. No, queste non hai, poi magari aveva già preso impegni per quel giorno e non lo farò, non la farebbe, ma anche molte volte, no, quando io ho visto dei figli che crescono male, per una ragione, perché per esempio i genitori davanti a una cosa sbagliata che fanno dicono: lo fai un'altra volta te ne suono, o cose del genere, perfino peggiori, del tipo: se lo fai di nuovo ti ammazzo. I figli sanno benissimo che non saranno ammazzati, e poi non si dicono queste cose, ma neanche te le suono, no? Ma semplicemente non c'è bisogno nemmeno di adirarsi, bisogna semplicemente essere coerenti. Se fai questo avrai delle conseguenze, ci saranno delle conseguenze, e poi fargliele passare quelle conseguenze. O se si decide di essere misericordiosi, spiegargli perché, spiegare loro perché si è fatta loro misericordia e in quell'occasione non vengono puniti. Ma quando si dicono certe cose e poi non si fanno, che cosa succederà? Succede che la prossima volta il bambino, il ragazzo farà quella cosa sapendo che non sarà punita, sapendo che non ci saranno conseguenze. Quindi è meglio star zitti e non parlare, piuttosto che parlare e poi non fare, no? Va bene, ne parliamo appena torno a casa, oppure lunedì prossimo comincio la dieta. Questa è la menzogna più diffusa, del tipo: sì, vabbè, intanto io mangio quello che devo mangiare e poi ne riparliamo fra una settimana. E così via. Tante di queste menzogne, ipocrisia, nascondere, evitare di affrontare la difficoltà. Poi ci sono menzogne che sono distruttive, perché uccidono la buona reputazione delle persone. Quando si dice una menzogna su una persona, dobbiamo pensarci, è come ucciderla, è come derubarla. Perché quando si parla male di una persona, si rovina la sua reputazione, la si impoverisce di un grande tesoro. La scrittura dice che la buona reputazione vale più delle perle, è un grande tesoro. E quando noi falsamente, non solo diciamo volutamente qualcosa che non è vero, ma ripetiamo su qualcuno qualcosa che non corrisponde alla verità, senza valutare le fonti, senza accertarci che quella cosa è davvero vera, allora noi stiamo commettendo questo peccato. Quindi, per esempio, dice il Signore nel libro del Levitico, a proposito di non andare a spargere delle calunnie o a fare il diffamatore in mezzo al popolo di Dio, no? Levitico 19 al versetto 16 dice così: non andrai quella facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presterai ad attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Io sono il Signore. sono state uccise delle persone. Ci ricordiamo di Nabot, che venne calunniato di essere un bestemmiatore, di aver parlato male del re. Quindi quando si parla di una persona, quando si insinua il dubbio nei confronti di una persona, quando si dice una mezza parola in più, una mezza parola in meno, si cambia un accento, si mette una sillaba per far vedere cose che realmente non sono, si può dire il 99% della verità. Ma poi si dice una cosa che non corrisponde e si vuole distruggere la persona. E generalmente questo tipo di menzogne cominciano con una lode della persona. No, guarda, questa persona è veramente brava, però è così. E lì entra la menzogna. Facciamo attenzione a questo. Questo è anche la detrazione, che è l'atto di parlare male o sminuire l'effettiva qualità di qualcuno. Non si fa certamente per amore. Vi ho dato un elenco di vari tipi di inganno, con vari riferimenti scritturali e vari esempi che ne seguono, per quelli che ci seguono in streaming o che vedranno questo video in un secondo tempo. Li allegheremo in formato, metteremo un link per poter scaricare queste due parti di questo documento. Ecco, per esempio, il tipo di inganno, piani segreti, no? Quando si formulano dei piani di qualcuno che sta organizzando qualcosa, però sta nascondendo uno scopo diverso che poi, prima o poi, si verificherà, lo spergiuro, cioè menzionare il nome di Dio, magari, però affermando una menzogna, montature. Non so se vi è mai capitato di ascoltare qualcuno che vi racconta delle cose che sono incredibili e voi dite: ma si potrebbe fare un film di questa storia? Beh, 99 volte su 100 è un film, non è la verità, perché sono persone che amano, hanno l'arte di raccontare storie e di farvi credere qualcosa che in realtà non è mai capitato. L'adulazione è una forma di inganno terribile, cioè io ti lodo, ti prendo con le buone, ti faccio dei regali, ti faccio sentire importante, ti seduco, mi guadagno i tuoi favori per poi piantarti il pugnale da qualche parte, insomma, no? Lo troviamo più volte nel libro dei Proverbi, Proverbi 5, 3, 6, 24 e così via. Si parla di persone, e anche ci sono molti esempi nella scrittura di questo genere di peccato, la lusinga, che si cerca di ottenere qualcosa lodando, gratificando le persone. Fate sempre attenzione a chi vi, come si dice in siciliano, alliscia troppo, perché no, generalmente la lode sincera non è reiterata mille volte. Io non ho bisogno, mia moglie non ha bisogno di sentirsi dire ogni due minuti che io la amo, se io veramente la amo e mi comporto bene nei suoi confronti sempre, no? E allo stesso modo un pastore o dei membri di chiesa non hanno bisogno, sono i fatti reali, insomma, piuttosto che le parole, che dimostrano i veri sentimenti. Oppure esprimere dei sospetti o delle conclusioni che sono fasulle. Qui si parla di sedurre, ingannare. Sedurre significa ingannare con astuzia, lo si fa diffondendo dei sospetti immotivati, seminando il dubbio, la sfiducia, allo scopo di ottenere un vantaggio, per far credere alla propria versione dei fatti, per allontanare, avvicinare emotivamente qualcuno. La seduzione è quando noi vogliamo attrarre emotivamente qualcuno a noi, ma a volte vogliamo allontanare emotivamente qualcuno da noi, e allora possiamo sedurlo in senso diverso, distrarre, dire una cosa, cambiare discorso, no? Quando Gesù dice alla donna samaritana: dimmi, dov'è tuo marito? E lei dice: no, non ho un marito. Ma lei cercava di cambiare discorso, capite? Quando cercò di mettere in mezzo la discussione dell'adorazione, eccetera. Ma questo è un modo di mentire, di evitare di affrontare la verità, dire soltanto alcune cose e nasconderne altre. Abramo che dice di sua moglie: è mia sorella. È vero, era sua sorella, era sua sorellastra, ma era anche sua moglie, e lui ha nascosto la informazione che era necessario dare ad Abimelech, eccetera. Quindi nascondere una parte essenziale della verità. Ma io ho detto tutta la verità. Tutta la verità? No, ho detto la verità, ma non hai detto quella parte che mi avrebbe fatto comprendere, oppure le esagerazioni, ingigantire una difficoltà o ingigantire una benedizione, no? È una menzogna, oppure sminuire, nascondere i peccati commessi nel passato. Qui il riferimento è certamente a Davide, al suo peccato, che ha cercato di nascondere un peccato con un altro peccato, e a volte le menzogne sono dei peccati che si fanno per nascondere altri peccati, e poi per nascondere quella menzogna se ne deve dire un'altra ancora più grande, e poi un'altra ancora più grande, e poi un'altra ancora più grande, e si entra in una spirale dalla quale non si esce più. Qui avete degli esempi: un tempo ho avuto qualche problema col bere, con il gioco, con la pornografia, ma ora è tutto a posto. Ma quando mai? Non è vero, continui a combattere. In genere questi peccati sono ricorrenti. Sii sincera, chiedi aiuto. Ora lo vediamo come si fa, ma non ho mai avuto relazioni intime con lei, solo un paio di volte ho dovuto respingerla per difendermi. Ecco, sminuire certe cose, dire, nascondere alcuni peccati. A volte la menzogna è un peccato più grave del peccato che si è commesso, perché in certi peccati si può cadere, come dire, incidentalmente, e una volta soltanto o poche volte. Ma quando si continua a mentire sui peccati commessi nel passato, quello è ancora più grave, perché significa avere intrapreso una strada in cui non si vuole essere sinceri. Scherzare, canzonare, l'ho detto per scherzo, quante verità si dicono scherzando o facendo finta di scherzare, oppure menzogne dette o rappresentate con i gesti del corpo, dire di essere vicini a Dio pur perseverando nel peccato. Quanta gente, no, ma io sono il Signore nel mio cuore, magari non frequentano le chiese da anni, vivono vite disordinate, vivono nell'adulterio, nella convivenza, in tutti i modi possibili e immaginabili, però affermano di essere vicini a Dio. Come possono essere vicini a Dio persone che perseverano nel peccato? Se noi diciamo che siamo senza peccato, facciamo Dio bugiardo. E mostrare una certa emozione per coprirne un'altra. Questa è una delle cose che capita così spesso. Io mi arrabbio, faccio finta di arrabbiarmi o mi arrabbio davvero, però per evitare di mostrare la mia vera emozione, che magari sarebbe di altro tipo, no? Si nasconde la paura, oppure a volte dovrei affrontare la verità, allora faccio una risata sonora per evitare, per distrarre, per nascondere altre emozioni, costruire prove false, recitare, fingere, fare il pazzo o fare finta di niente. No, alcuni fanno come ha fatto Davide, si finse pazzo per evitare il problema. Altri fanno finta di niente. C'è qualcuno con cui abbiamo avuto una severa contesa, ci sono delle questioni che non sono risolte, ci si incontra in una certa circostanza e si fa il sorrisetto e si va avanti. No, si devono risolvere le questioni, non si supera in questo modo il problema. È disonorevole avere delle contese, ma è ancora più disonorevole pretendere che non sia successo niente. Allora, come si abbandona la menzogna e come si diventa persone che dicono la verità? La prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo capire che genere di mentitori siamo. Questa è una cosa importante, perché i mentitori sono di vario tipo, e a questo proposito metteremo un link anche per questo schema. C'è una breve scheda che potete compilare, che si intitola "Il mio stile personale nel mentire". Ognuno mente a modo proprio. Vi ho dato il foglietto che potete controllare. Segna i modi in cui ti ritrovi a mentire più frequentemente. Quindi vere menzogne, deduzioni, occultamento, scaricabarile. Queste cose che vi ho detto, esaminatevi, esaminiamoci per vedere in quale modo ci si ritrova più spesso a cadere nel peccato della menzogna. Dobbiamo prima di tutto e soprattutto però ricordarci una cosa, che se è possibile anche a un cristiano cadere occasionalmente nella menzogna, chi vive abitualmente nella menzogna non può essere un cristiano. Chi mente senza pentirsi, chi mente senza confessare il proprio peccato, chi non si avvede e non si vergogna di avere mentito, non può essere un cristiano. I bugiardi, dice la scrittura nel libro dell'Apocalisse, insieme agli stregoni, agli avari, agli idolatri, agli adulteri, eccetera, eccetera, andranno all'inferno. E qui si parla di persone che sono abitualmente, che vivono abitualmente nella menzogna, che hanno fatto della menzogna la regola della loro vita, che mentono ipocritamente e vivono doppie vite. Allora queste persone devono considerare che probabilmente non sono mai state rigenerate, non sono dei veri cristiani, non sono dei veri credenti. E la cosa che devono fare è quella di pentirsi e di chiedere a Dio la grazia della rigenerazione dello Spirito Santo. E poi per noi questo ci può aiutare, perché se dobbiamo riconoscere che di queste caselle ne dobbiamo annerire molte, potrebbe darsi che anche se siamo membri di chiesa ricadiamo in quella categoria di persone non rigenerate. Quindi esaminiamoci, ma se abbiamo davvero in cuore il desiderio di essere persone diverse, allora la prima cosa da fare è quello di confessare a Dio e agli uomini che abbiamo ingannato le nostre menzogne. Dio, la confessione a Dio è necessaria, ma in molti casi non è sufficiente. Sono necessari atti di riparazione, perché con le nostre menzogne noi spesse volte abbiamo danneggiato delle persone che in modo ignaro ci hanno concesso fiducia. E quindi, siccome abbiamo danneggiato quelle persone, come ha fatto Zaccheo che aveva rubato, ha detto: a chi io ho rubato qualcosa rendo il quadruplo. Fece atti di riparazione. Gli atti di riparazione non è che servono a pagare il nostro peccato, non sono atti compensativi del nostro peccato, ma sono dimostrazione che noi realmente abbiamo rinnegato il nostro peccato. Cioè, restituire o dare onore a chi abbiamo disonorato mentendo è convincerà quella persona che noi realmente abbiamo cambiato attitudine. E in molti casi una persona, in molti casi sempre, la menzogna, la persona che è bugiarda perde la fiducia del suo prossimo. E come la può riguadagnare la fiducia del prossimo se non facendo degli atti concreti che dimostrano che ha veramente e realmente rinunciato alla sua menzogna? Quindi purificate la vostra coscienza con Dio e con gli uomini, rimuovete la colpa mediante la confessione, perché chi mente contrista lo Spirito Santo. E poi impegnatevi a riguadagnare la fiducia delle persone alle quali avete mentito, perché sebbene i cristiani hanno il dovere di concedere il perdono a chiunque glielo chiede, non hanno il dovere di avere fiducia di chi li ha traditi così tante volte, immediatamente perlomeno. Non si devono conservare dei pregiudizi, ma è necessario che noi con i nostri atti riguadagniamo la fiducia che abbiamo perduto, e per questo spesse volte ci vuole tanto tempo. Dice Lupriolo nel suo opuscolo su questo argomento: ho visto infinite volte, ho detto infinite volte a coniugi o genitori traditi, la prossima volta che sarà fatta una domanda da tuo marito, da tua moglie, da tuo papà, dalla tua mamma, rispondi dando loro molte più informazioni di quelle che ti richiedono e di quelle che possono cogliere, ciò affinché loro possano giungere a pensare o perfino a dirti: mi dispiace di averti fatto questa domanda, grazie, ma non dovevi darmi tutte queste informazioni. Ti credo, cioè mostrare la disponibilità, cioè quando a una persona, per tirargli fuori dalla bocca la verità, gli dovete fare mille domande, è chiaro che questa persona sta mentendo. Quando invece gli fate una sola domanda, e questa persona svuota il sacco, voi comprendete la sua sincerità. Questo è il punto, e potete valutare come si è comportata, come non si è comportata. Quello che dice anche Lupriolo a questo proposito è proprio questo, che spesse volte, quando per esempio questo si verifica un tradimento in un matrimonio, il coniuge che viene tradito trova molto più difficile perdonare le menzogne che erano state dette piuttosto che il tradimento in sé. Sono entrambe cose orribili, ovviamente, però il punto è che in certi casi può capitare quella che normalmente viene chiamata la scappatella, ma la menzogna che ha coperto quella relazione adulterina è chiaramente l'intento di non avere, diciamo, di non essere trasparenti nei confronti del coniuge, che ci dà la fiducia, perché se noi riusciamo a tradire qualcuno, noi riusciamo a tradire soltanto le persone che ci danno fiducia. Le persone che non ci danno fiducia noi non le possiamo tradire, perché quelle si proteggono e si guardano le spalle. E poi identificate e detronizzate la concupiscenza idolatra che vi ha portato a mentire, sostituendola con il timore del Signore. Guardate che dice Ercy Sproul, un famoso teologo morto qualche anno fa, andato col Signore, dice così: perché la gente mente? Perché Satana mentì a Eva nel giardino? In parte per la sua malizia, in parte per orgoglio. Quando mentite a qualcuno lo fate per malizia, quando mentite per far colpo su quella persona, per muoverla in una certa direzione, per usarla affinché non veda la vostra naturale bruttezza, è per orgoglio che lo fate. Paura, disprezzo, vendetta, vanto, inganno, frode e il desiderio di guadagnarsi una buona reputazione raccontando delle frottole sono tra le motivazioni motivazioni che portano a mentire. Quanta gente parla sempre di sé, racconta delle grandi imprese che ha fatto per impressionare qualcuno, oppure per paura. La citazione che qualche giorno fa vi ho mandato sul gruppo di Telegram di Richard Baxter, che è una delle ragioni più frequenti per cui si mente: il bambino che ha paura di essere punito e allora mente per evitare la conseguenza del proprio errore, o così via. Ecco, se volete davvero smettere di essere dei bugiardi, dovete temere Dio più di quanto temete gli uomini. La paura eccessiva dell'uomo è causa molto comune del mentire. Lo fanno i bambini per non essere puniti con la verga, e come loro tanta altra gente che mal sopporta la sofferenza o che lo fa per evitare di dare un dispiacere a qualcuno, le cosiddette bugie pietose, no? Ma per quale ragione non dovreste temere Dio maggiormente? Il suo cruccio è terribile e assai più grave. I vostri genitori o il vostro datore di lavoro si adireranno, vi minacceranno, vi correggeranno, ma Dio potrebbe dannarvi e la sua ira è un fuoco consumante. Il dispiacere degli uomini non potrà mai raggiungere la vostra anima e non durerà per sempre. Gli uomini ci possono raggiungere, il nostro corpo, ma non la nostra anima. E gli uomini possono punirci per un po' di tempo, ma non per l'eternità. Vi precipitereste all'inferno nel tentativo di sfuggire da una punizione terrena? Ricordatelo, nel tentativo di evitare un pericolo mentendo, andrete incontro ad un male assai più grande, e la sofferenza che una menzogna potrà evitare non sarà nemmeno la metà di quella che causerà. È un medico stolto colui che per curare un mal di denti taglia la testa al paziente. E l'ha detta tutta, davvero, l'ha detta tutta in questo caso Richard Baxter. Quindi è l'ultima cosa, e ho finito, è che se vogliamo essere delle persone che non solo hanno rinunciato alla menzogna, ma uomini e donne che camminano nella verità, dobbiamo trovare qualcuno che ci aiuti, a cui rendere conto sul modo in cui diciamo la verità. Noi siamo persone che camminano nella verità non solo se non mentiamo, ma se siamo sinceri e diciamo la verità. E uno dei modi in cui noi possiamo dire la verità è quello di scegliere qualcuno a cui noi rendiamo conto. Dio sicuramente, ma spesse volte chi mente è una persona che manca del timore di Dio, e chi manca del timore di Dio è la persona che non vede Dio sempre, che non cammina davanti a Dio, che spesse volte pensa che Dio, quando lui sta facendo o lei sta facendo qualcosa, sta dicendo qualcosa, è distratto, non lo sa, non lo vede, non se ne rende conto, quando non è mai così. Dio ci vede sempre e vede molto più in profondità di quello che noi diciamo o facciamo. Dio legge nelle motivazioni del nostro cuore. Ma uno dei modi in cui noi possiamo evitare di essere dei bugiardi o correggerci nella nostra inclinazione a mentire e dare conto di noi stessi a qualcuno. Vi ricordate la menzogna di Pietro? Le menzogne di Pietro. Quante volte ha rinnegato il Signore Pietro? Quante volte? Tre volte, non lo sanno tutti. Tre volte, per tre volte ha detto: non lo conosco, non so chi è, non so chi sia. La terza volta addirittura si è arrabbiato, no? Si nasconde i propri sentimenti, che sono di paura, e incominciò a imprecare: ma cosa sta dicendo? Non lo conosco. Era appropriata quell'ira? No, era un modo per distrarre. Poi che cosa è successo? Ha pianto amaramente, vero? Ma che cosa c'è stato tra la terza bugia di Pietro e il pianto di Pietro? Ci fu il canto del gallo, ma ci fu anche qualcos'altro. Gesù lo guardò. Gesù lo guardò E Pietro non poté resistere allo sguardo del suo Signore. E ovviamente anche il canto del gallo che Gesù stesso gli aveva detto. Quindi quella cosa lo portò a umiliarsi e a piangere. Quando noi commettiamo qualunque peccato, se noi scegliamo una persona che noi stimiamo, che rispettiamo, alla quale vogliamo dare conto di noi stessi, allora questo è un grande strumento che ci trattiene. Io so che io devo dare conto della mia condotta a voi. Per me è molto importante sapere che mi devo presentare ogni domenica davanti al popolo di Dio e che non posso essere un ipocrita. E per quale ragione le persone che si incamminano nelle vie del peccato tendono ad abbandonare la comunità dei credenti, la Chiesa? Perché? Per evitare l'imbarazzo di questa tensione che c'è all'interno. Io so che non sono a posto con Dio, ma mi devo incontrare con i fratelli, so che sono persone sante, so che io non sono giusto davanti a Dio. Ma invece qual è la cosa giusta da fare? La cosa giusta da fare è confessare il peccato, abbandonare il peccato, ricevere il perdono e chiedere aiuto per potersi ravvedere. Noi vogliamo essere persone che vivono nella verità. La menzogna è dal diavolo, il padre della menzogna è il diavolo. Noi siamo figli del Dio Altissimo, l'Iddio di verità, e siamo sposati e uniti a colui che ha detto: io sono la verità, e abbiamo il dovere di camminare nella verità. E per questa ragione concludo con quello che l'Apostolo Paolo scrive agli Efesini quando dice, a proposito del modo in cui noi dobbiamo vivere: bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Niente più menzogne, solo verità. Che il Signore ci aiuti ad essere così. Amen. Vogliamo pregare un momento. Qualcuno, un paio tra di voi, per favore, innalzino delle preghiere al Signore.